Abbiamo visto quindi che il sistema sanzionatorio esiste anche nel nostro ordinamento, anzi prevede già sanzioni abbastanza pesanti, ma di fatto non funziona, non assolve allo scopo di disincentivare l'impiego di manodopera clandestina per l'occupazione in condizioni di lavoro nero e di normale, si fa per dire, sfruttamento grave o anche gravissimo. Con tutto ciò che ne deriva naturalmente anche l'effetto richiamo naturalmente dall'estero di lavoratori irregolari che sanno esservi forse più possibilità di impiego in condizioni irregolari che possibilità di impiego in condizioni regolari, specialmente di questi tempi. Ma appunto, se questo è un dato di fatto e quindi se già in base a questa osservazione si potrebbe considerare per così dire superflua la proposta di direttiva che da anni peraltro attende di essere approvata, merita invece di essere considerato che questa proposta di direttiva, sempre se passerà nei termini in cui è formulata attualmente, prevede invece delle interessanti soluzioni, o quantomeno dei contributi alla possibile soluzione del problema della tutela dei lavoratori vittime di grave sfruttamento, disponendo appunto l'obbligo degli Stati membri di garantire anche agli irregolari in determinate condizioni dei diritti in più rispetto a quelli che oggi sono previsti. Per l'appunto l'articolo 7 della proposta di direttiva prevede che non solo il datore di lavoro debba garantire il pagamento di ogni retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi illegalmente impiegati, questa non è una novità per il nostro ordinamento perché l'articolo 2126 del Codice Civile lo garantisce già fin dal 1942. Pure la previsione che il datore di lavoro debba garantire il pagamento di tutte le tasse e contributi previdenziali arretrati, incluse le relative sanzioni amministrative, non è una novità. Come pure non è una novità che di queste obbligazioni risponda anche non solo il datore di lavoro, ma anche il committente, cioè l'impresa appaltatrice dei lavori, e quindi che si trasmetta nella catena dei subappalti questo sistema di responsabilità. Ma appunto si prevede anche che gli Stati membri adottino meccanismi per l'avvio automatico delle necessarie procedure di recupero delle retribuzioni arretrate senza che il cittadino dei paesi terzi debba presentare domanda. Questa è una novità assoluta, non compare alcuna disposizione nel nostro ordinamento di questo tipo e di conseguenza dobbiamo considerarla come una novità interessante. Altra novità interessante che si propone di introdurre nel nostro ordinamento con l'articolo 7 della proposta di direttiva è che si presupponga l'esistenza di un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi salvo prova contraria fornita al datore di lavoro, un problema ricorrente nei casi di lavoro nero, appunto quello di dimostrare la durata e l'entità della prestazione lavorativa, perché appunto non ci sono documenti che dimostrano quando è iniziato il rapporto di lavoro. Naturalmente chi viene impiegato in nero non timbra il cartellino, quindi non ci sono documenti dei quali si possa ricavare in modo inconfutabile la durata del rapporto di lavoro, l'orario di lavoro prestato e quindi effettuare anche il calcolo delle differenze retributive dovute, come pure dei contributi assicurativi dovuti. E qui si prevede appunto di introdurre una inversione dell'onere della prova. Si presupporrà che come minimo, salvo diverse informazioni, il rapporto di lavoro sia nato da 6 mesi e quindi si calcolerà quantomeno una durata di 6 mesi ai fini del computo delle differenze salariali e dei contributi dovuti, salvo che il datore di lavoro dimostri il contrario. Quindi si attenua l'onere della prova che incombe al lavoratore e che normalmente è difficilissimo da assolvere perché appunto ci si può basare di fatto unicamente su prove testimoniali per dimostrare la durata e l'entità del rapporto di lavoro. Si prevede poi che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i cittadini di paesi terzi impiegati illegalmente ricevano il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate anche nel caso di rimpatrio volontario o forzato. E quindi ecco che dovrebbe essere garantita peraltro una struttura di supporto che dovrebbe esercitare i diritti di questi lavoratori anche nel caso in cui fossero colpiti da rimpatrio forzato e quindi non fossero nella condizione per poter esercitare praticamente i loro interessi. E peraltro, per quanto riguarda i reati di cui l'articolo 10, paragrafo 1, lettera C, che in altre parole sono riferiti alle situazioni di particolare sfruttamento, qualora le condizioni di lavoro siano sensibilmente diverse rispetto a quelle normalmente previste e regolate dai contratti collettivi, in questi casi di particolare sfruttamento, che non deve essere necessariamente grave, ma semplicemente deve essere una condizione di lavoro sensibilmente diversa rispetto a quella normale, gli Stati membri si prevede che adottino le misure necessarie per garantire che l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio sia differita fino a quando l'interessato non abbia ricevuto il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute in base appunto alle tabelle salariali. Ecco che in questa ipotesi, quantomeno nelle situazioni di particolare sfruttamento, si prevede addirittura un diritto di soggiorno temporaneo del lavoratore vittima di sfruttamento. Qui poi la norma, probabilmente immaginiamo le difficoltà di trovare un compromesso sull'introduzione di disposizioni di questo genere, la norma non fa ulteriori specificazioni, non indica né una durata minima né una durata massima di questo soggiorno, ma fa riferimento appunto al tutto il tempo necessario per ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate dovute in base appunto alla legge e ai contratti collettivi. Certo, se dovessimo immaginare un'applicazione nazionale, cioè italiana, di una norma di questo genere, tenuto conto che le vertenze di lavoro spesso durano anni e anni, statisticamente una vertenza di lavoro nel padovano dura 4-5 anni, è chiaro che questo significherebbe addirittura garantire condizioni di soggiorno più lunghe di quelle che sono normalmente garantite a chi è già soggiornante regolare. Non è quindi facile comprendere come questa disposizione potrebbe essere applicata a livello nazionale, anche perché poi naturalmente più vaghe sono le disposizioni previste nelle direttive e più ampio è il margine di discrezionalità che viene lasciato agli Stati membri per recepirne il contenuto dal punto di vista della normativa nazionale. E quindi questo è un grande punto di domanda, anche se, ripeto, merita di essere sottolineata questa novità e soprattutto merita di essere sottolineato che nemmeno una limitata proposta di questo genere, che dovrebbe assolvere a una funzione incentivante alla denuncia, quantomeno nei casi più gravi, nei casi più disperati, nemmeno una disposizione di questo genere si è riuscita a introdurre nel nostro ordinamento quando, si fa per dire, i tempi erano migliori. Quindi dobbiamo in un certo senso essere lieti che la stessa questione sia stata dibattuta con esiti ben diversi a livello comunitario, perché a livello nazionale, specialmente nel momento attuale, non vi sarebbero state speranze per ottenere un'analoga disposizione di questo genere, visto che la politica dell'attuale governo va in tutt'altro senso.